In quest'ultima lezione cercheremo di prendere in considerazione le problematiche e le polemiche che quest'opera ha suscitato appena apparsa. Quest'opera ovviamente aveva suscitato forti polemiche perché era entrato Rosmini nel vivo di quella diatriba ancora viva tra i moralisti che venivano chiamati tuzioristi e dei moralisti probabilisti, i quali a loro volta si dividevano tra probabilisti e probabilioristi, dimostrando che si potevano superare quelle posizioni senza essere fagocitati dall'etichetta che si esibiva dimostrando di appartenere ad un gruppo o uno schieramento piuttosto che al suo opposto. Rosmini percorreva un sentiero libero e personale, che cercava una mediazione e talvolta si scostava da moralisti allora giudicati quali esempi rinunciabili, come abbiamo visto peraltro, il gesuita Paolo Segneri e Alfonso Maria de Liguori. Contro Rosmini, che cercava chiarezza e procedeva con rigore, rispetto delle scritture dei padri della Chiesa, si scrissero libri e articoli anonimi feroci e si sparsero voci sulla eterodossia delle sue tesi e lo si presentava nelle alte sfere come persona in odore di eresia, addirittura, quasi si trattasse di una vera piaga della Chiesa. Ma non si prendeva in considerazione l'unica cosa che era necessario considerare in una discussione scientifica, cioè le ragioni oggettive che spingono ad accettare o rifiutare una tale tesi esposta. Più che la ragione scevra da pregiudizi, in questo contesto sono emerse le passioni, i pregiudizi, appunto, gli aspetti umorali e forse pure, diciamo così, i mal di pancia che teorie esposte con sommo rigore provocavano in alcuni troppo malevoli per poter prima di tutto considerare ciò che veniva asserito e che in ultima istanza avrebbe portato soluzioni addirittura convincenti. Si può giustamente sostenere che le tattiche divennero più importanti della scena della serena discussione filosofica e teologica, quasi la continuazione del clima intellettuale descritto dalle provinciali di Pascal. Così si esprime per esempio Don Umberto Muratore nella introduzione, da cui abbiamo desunto tanto materiale, di questa edizione del Trattato della Coscienza Morale che uscirà per l'edizione critica appunto a nostra cura. Scrive a tal proposito Giuseppe Mattai nella introduzione al Trattato per l'edizione nazionale, quindi quella precedente, che Rosmini subì attacchi generalmente anonimi, ripetizioni esasperanti di censure teologiche, nessuno sforzo serio di penetrazione del pensiero da lui espresso e continua tendenza al cavillo dialettico, al fraintendimento nel senso peggiore. Beh, questo è quello che avvenne di fatto. A parziale giustificazione degli avversari di Rosmini, bisogna però premettere che egli, nello stesso tempo in cui componeva il Trattato della Coscienza Morale, andava scrivendo anche l'opera Antropologia Soprannaturale, dove sono approfonditi i grandi concetti teologici come quelli di peccato e grazia. I detrattori del pensiero rosminiano non conoscevano questo lavoro, che verrà pubblicato, come sappiamo, postumo. Si trovarono perciò di fronte a rapidissimi cenni e non poterono comprendere appieno il senso della dottrina di Rosmini in così delicate e sofisticate questioni. In questa sede è utile far qualche esempio particolarmente significativo di queste polemiche, o meglio, di ciò che scatenò. Intanto ricordiamo un libello di circa 60, 60, una sessantina di pagine, sul quale si materializzarono le polemiche anti-rosminiane in un primo tempo, dal titolo Alcune affermazioni del signor Antonio Rosmini Serbati, prete roveretano, con un saggio scritto da Eusebio Cristiano. Fu stampato questo libello per la prima volta nel 1841 a Livorno e poi successivamente anche a Lucca. Non portava il nome dell'autore né il luogo di stampa e circolava clandestinamente fra gli anti-rosminiani. Esso è semplicemente un atto di accusa in cui il Rosmini è dichiarato reo non di discutibili opinioni filosofiche o teologiche, ma di eresie e di errori gravissimi contro la fede. Rinascono in lui addirittura, si dice, Quesnel, Giansenio, Baio, Lutero, Calvino. Nel linguaggio poi nessuna dignità. Rosmini è un cieco, un bugiardo, un fronte di ferro e le sue parole sono perverse e ingannevoli. Capiamo subito che l'impressione è che sia stato confezionato per colpire l'immagine globale del personaggio, che insieme al suo istituto religioso cominciava ad emergere in seno alla Chiesa, più che per discutere effettivamente dei contenuti del trattato. Non vi è traccia di una discussione serena, come abbiamo detto, dei contenuti. Vi è un attacco, diciamo, diretto in questo senso, ma allo stesso tempo vigliacco, poiché manca il nome. E sappiamo di tutta questa prosa polemica di come fosse confezionato, ovviamente anonima. Forse proprio per il suo istituto Rosmini sentì il dovere di rispondere con un libro di circa 300 pagine dal titolo Risposta al finto Eusebio Cristiano dell'abate Antonio Rosmini, Serbati e Roveretano. Egli si concentrò soprattutto sulle accuse che gli facevano circa la dottrina del peccato originale. Un'attenzione particolare poi dedicava alla distinzione fra peccato e colpa e dalla tesi degli avversari che consideravano come effetto del primo peccato la semplice privazione dei doni soprannaturali. La risposta di Rosmini e dei suoi amici favorì, più che un chiarimento, un nuovo ribollire di attacchi che produssero nuove polemiche. Uscirono contro di lui nuove pubblicazioni, sempre anonime. Qui siamo attorno al 41, per esempio. Come ad esempio l'esame critico-teologico di alcune dottrine del chiarissimo Antonio Rosmini. Ma oltre ai suoi amici, come Lorenzo Gastaldi, Paolo Bertolozzi, Federico Del Rosso, Giovanni Fantozzi, Giambattista Pagani e il filosofo Alessandro Pestalozza, interviene anche Rosmini stesso con la pubblicazione dello scritto Le nozioni di peccato e di colpa illustrate, diviso in due parti, ma di cui rende nota al pubblico solo la prima parte, constatando poi che le voci intorno alla sua sospetta ortodossia andavano spargendosi soprattutto per vie insidiose e occulte. Decise quindi di pubblicare un'opera fondamentale dal titolo Il razionalismo che tenta di insinuarsi nelle scuole teologiche. In quest'opera toglie l'occasione della scorretta interpretazione data al rapporto umano tra natura corrotta, grazia e libertà per mettere in guardia contro una nuova emergente tentazione, che è appunto il razionalismo esasperato. Egli intendeva per razionalismo quella convinzione che l'uomo non avesse più bisogno dell'aiuto della grazia per impostare la sua vita etica e spirituale. Questo libro, come la seconda parte del precedente, non furono pubblicati perché nel frattempo Papa Gregorio XVI, infastidito dalla polemica, impose il silenzio stampa con decreto del 7 marzo del 1843, comunicato ai superiori religiosi delle due parti coinvolte, cioè in modo particolare il generale dei gesuiti di allora e lo stesso Rosmini, appunto come generale dei rosminiani. L'interesse e la curiosità per le polemiche che fece nascere il trattato portarono presto all'esaurimento delle copie disponibili e spinsero Rosmini a ripubblicarlo tra il 44 e il 45. Bisognava però salvaguardare il decreto papale del silenzio, per cui lo pubblicò con pochissime correzioni e aggiunte, soprattutto senza fare riferimenti espliciti alla polemica suscitata dagli avversari. Questa seconda edizione, nel pensiero di Rosmini, avrebbe avuto due vantaggi: venire incontro agli avversari spiegando meglio alcuni punti contestati, prevenire che altri pubblicasse la prima edizione così com'era. Col passare del tempo, la polemica antirosminiana degli attacchi al trattato si spostò gradualmente a tutto il pensiero rosminiano. All'interno e dall'esterno della Chiesa cresceva infatti la sua poliedrica figura di pensatore cattolico che cercava un dialogo serio e leale in tutti i campi della modernità. E sappiamo che questo causò non pochi fastidi. I suoi tentativi pubblici di mediazione, per esempio, politica fra la Chiesa e le sorgenti democrazie liberali, furono solo uno dei punti che scatenarono questo attacco feroce nei confronti del pensiero rosminiano in quanto tale. Ma soprattutto avevano destato interesse alcune sue proposte politico-ecclesiali espresse nel libro suo più famoso, cioè Le cinque piaghe della Santa Chiesa, ma anche nella Costituzione secondo la giustizia sociale. Erano poi invisi al clero, quello che viene definito il clero refrattario, il suo essersi espresso in favore della concessione della Costituzione ai vari regni italici. Il suo progetto politico di una federazione italiana di stati che salvaguardasse ad un tempo stesso l'unità della nazione e l'elezione dei vescovi a clero e popolo, con definitiva conferma del sommo pontefice, erano cose viste come effettivamente rivoluzionarie, ma nel senso deteriore del termine. All'interno di queste polemiche, i temi contestati al Trattato della coscienza morale sono principalmente però i seguenti tre: l'esistenza di una moralità prima che si sia formata la coscienza, la distinzione fra peccato e colpa con conseguente dottrina del peccato originale, la non validità di applicazione dei principi morali riflessi quando si tratta di dubbi sulla moralità intrinseca dell'azione. Anche stavolta interviene un papa, qui stiamo parlando invece di Pio IX, che rinnova il decreto del silenzio del 13 marzo del 51 e affida ad un collegio di consultori tutte le opere di Rosmini. L'esame si concluderà nel 54 alla presenza del Papa medesimo con l'assoluzione di tutte le opere, con il noto dimittantur. Si tenga presente che nella dizione tutte le opere c'era ovviamente compreso anche il trattato. Mancavano però le cinque piaghe e la Costituzione, che erano state messe all'indice dei libri proibiti nel 49. Le cinque piaghe saranno poi tolte dall'indice da Papa Paolo VI, prima che l'indice stesso venisse abolito. Per comprendere il riaccendersi di questa polemica attorno al trattato, bisogna tenere anche conto del fatto che rimaneva ancora vivace ed attuale la discussione fra tuzioristi e probabilisti, fra probabilisti e probabilioristi. Il trattato rosminiano si propone di tenere alti, in questa discussione, i principi etici naturali, il valore della coscienza e la libertà personale, l'autorità della Sacra Scrittura e dei padri della Chiesa, il Magistero e la tradizione, non negandosi però la possibilità di un'indagine sempre più profonda, utile a chiarire meglio i problemi e le questioni più importanti che spesso, in virtù di polemiche sterili, restavano poi non risolte affatto. Inoltre, riducendo l'estensione dei principi riflessi solo ai casi di coscienza che non contemplano dubbi sulla moralità intrinseca dell'azione, poneva in essere un nuovo modo di vedere che non era stato contemplato in maniera chiara da nessun moralista prima. Forse ciò che più ha dato fastidio ad alcuni moralisti è stato il modo con cui Rosmini affronta il dialogo con gli scritti di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Da poco beatificato, fu beatificato nel 1816 e poi canonizzato nel 39. Le opere di Sant'Alfonso Maria de Liguori andavano imponendosi fra i moralisti, soprattutto in Italia, suscitando ampi consensi e trascurabili, diciamo così, riserve critiche. Rosmini condivide certamente la stima e l'ammirazione universale per il santo dottore e lo considera efficace soprattutto nelle soluzioni concrete, ma esplicita alcune riserve circa la sua coerenza filosofica nel passaggio dai principi all'applicazione e non accetta la sua tesi che la legge naturale debba essere promulgata per avere valore di legge obbligante. La legge naturale razionale, infatti, si trova per Rosmini già iscritta e promulgata nel cuore umano con la prima idea dell'essere. Le osservazioni di Rosmini ad Alfonso de Liguori toccano anche il noto principio riflesso l'ex dubia non obligat. Per Rosmini, Sant'Alfonso teoricamente ostende la validità di questo principio anche nel campo della legge naturale, ma poi è costretto a contraddirsi nella pratica con l'inserimento di eccezioni che non concedono quell'applicazione. Segno che lo spirito del suo pensiero era certamente sano e santo, ma la lettera dei suoi testi non sempre manteneva la coerenza auspicata. Tra coloro che avevano seguito De Liguori su questo particolare vi era il noto teologo morale, vicario generale della diocesi di Novara, Pietro Scavini, autore di una Teologia Moralis ad Mentem Sancti Alfonsi, pubblicata nel 1841 e poi ripubblicata varie volte fino alla sedicesima edizione del 1901. Quindi un testo oltre che famoso anche importante e certamente noto. A sostegno della sua tesi, Scavini portava il triennio di esperimento che il diritto canonico permette nel caso matrimoniale di impotenza dubbia. L'indissolubilità è di legge naturale, dunque se la Chiesa permette nel dubbio di continuare l'unione vuol dire che la lex dubia circa l'impotenza non obbliga subito alla dichiarazione di nullità. È proprio per avere dilucidazioni su questo punto che il canonico Monsignor Lodovico Barciulli, vicario generale di San Sepolcro, si rivolge a Rosmini nel dicembre del 46. Rosmini risponde che la congiunzione dei sessi non è in se stessa considerata male intrinseco, ma opera naturale, finché il suo uso si mantiene ordinato. Diventa invece male quando si sottrae le leggi che ne regolano l'uso. L'esperimento triennale permesso dalla Chiesa è una riprova che non si tratta di male intrinseco, cioè che la Chiesa all'interno del matrimonio non vede pericolo o dubbio di fornicazione. Soluzione in accordo con la ragione e con la dignità del matrimonio entro il quale l'esperimento viene permesso. Riguardo poi allo Scavini, Rosmini dichiara che egli su questo caso, nella sua Teologia Morali, si è appoggiato più alla lettera che allo spirito di Sant'Alfonso. La pubblicazione di questa lettera sulla pragmalogia cattolica di Lucca nel maggio-giugno del 1848 fu presa molto male da Scavini, quasi che là Rosmini avesse messo in dubbio la correttezza della sua interpretazione sull'opera di Sant'Alfonso. Così non tardò la replica del teologo sulla stessa pragmalogia cattolica. Rosmini inviò allora una lunga lettera al direttore del giornale nel 49, rivendicando nuovamente la sua tesi. Altra replica di Rosmini, sempre sulla pragmalogia, giunta nel 1850, ed è subito seguita da un nuovo scritto dello Scavini. La polemica guastò quindi i rapporti amichevoli fra i due, ma prima della morte di Rosmini, Scavini manifestò sinceramente più volte l'intenzione di rappacificarsi con lui. Forse anche a causa di queste polemiche, soprattutto dell'esame delle sue opere sotto Pio IX, Rosmini non portò avanti il progetto di una nuova edizione del trattato, che egli aveva già cominciato a rivedere su ben due esemplari della seconda edizione. Man mano che la polemica anti-rosminiana si andava allargando su temi filosofici e sulla loro implicanza in campo teologico, veniva a perdere di interesse lo scontro sui principi riflessi del probabilismo. Dopo la morte di Rosmini, gli attacchi verteranno sempre più sul sospetto di ontologismo e panteismo. Il tutto culminerà con la nota condanna delle 40 proposizioni ad opera del Sant'Uffizio nel 1888 con decreto post-obitum. Di queste proposizioni, una, la 35esima, è proprio desunta dal Trattato della Coscienza Morale al numero 110. Cosa curiosa però è che il testo condannato venne preso dalla prima edizione e non si tenne conto delle chiarificazioni aggiunte nella seconda edizione pubblicata da Rosmini. Bisognerà attendere sino al 1 luglio del 2001, anniversario della morte di Rosmini, perché la Congregazione per la Dottrina della Fede dichiari con nota ufficiale che si possono attualmente considerare ormai superati i motivi di preoccupazione e di difficoltà dottrinali e prudenziali che hanno determinato la promulgazione del decreto post-obitum. E ciò a motivo del fatto che il senso delle proposizioni, così inteso e condannato dal medesimo decreto, non appartiene in realtà all'autentica posizione del Rosmini. Si verifica così anche per il trattato quanto Rosmini presentiva in genere per tutto il suo pensiero. Bisognava dare tempo ai lettori, lasciar meditare e discutere. La verità sarebbe venuta lentamente a galla, la storia gli avrebbe dato ragione, perché egli era conscio di non aver scritto e cercato per altro se non per servire la verità e testimoniarla dove gli era parso di averla incontrata.